vi ho detto che sceglievo come due prime figure un parroco e un curato, più esattamente la figura, diciamo, del prete che in epoca moderna fa la sigla a tutti gli oratori, a questa grande invenzione cattolica, soprattutto di alcune parti del cattolicesimo, che è l'oratorio, e quindi la cura dei giovani, e questo rapporto forte che nelle nostre parrocchie c'è tra fede e educazione, no? E che è San Giovanni Bosco, sapete, anche il nostro oratorio è dedicato a San Giovanni Bosco. Anche qui credo i dati della vita sono molto noti, ve li ricordo rapidamente. Nasce il 16 agosto del 1815 in una cascina dell'Astigiano Castelnuovo d'Asti in Piemonte, a 40 chilometri da Torino. È orfano subito di papà, viene educato dalla madre Margherita, donna forte, molto forte, di una religione robusta e piuttosto severa, che gli inculca la preghiera. Sarà sempre un uomo di preghiera, di devozione, il timore di Dio e una devozione particolare alla Vergine. L'altro elemento notissimo della sua infanzia e della sua fanciullezza è che sto ragazzo qui, fin da ragazzo, ha avuto in qualche maniera la voglia di educare, di far diventare gli altri amici bravi, capito? Gli dava molto fastidio che bestemmiassero, che fossero incivili, che fossero volgari, no? E quindi come leader istintivo, una specie di piccolo apostolo, Giovannino si diede presto da fare per catechizzare i suoi compagni, e anche questo, educazione e religione erano insieme, insomma, li voleva portare in chiesa lui, non è che si accontentava dell'educazione umana, come diciamo noi, no? Verso i 14 anni riuscì, con non poche fatiche, anche lui a intraprendere gli studi che lo porteranno al sacerdozio. È interessante, questi ragazzini qui, fin da 9 anni lui voleva andare prete, poi in realtà le condizioni della casa, eccetera. Diventato prete nel 41, dedicò tutta la sua vita all'educazione dei giovani. È stato il suo ministero, l'unico suo ministero. L'8 dicembre dello stesso anno in cui è prete novello, crea a Torino un'opera di assistenza e di formazione umana e cristiana, chiamata Oratorio San Francesco di Salesiani. Poi accennerò il perché questa ispirazione a San Francesco di Sal. La domenica e i giorni di festa vi riunisce apprendisti e giovani artigiani di Torino. Don Bosco affascinava questi ragazzi, li amava e ne era amato, persuaso che una buona formazione avrebbe garantito loro una vita felice, li seguiva nel loro apprendistato, li sosteneva con dei corsi serali, comperava loro dei libri, addirittura componeva lui dei sussidiari, cioè componeva dei quaderni, dei libri fatti a mano, appunto, no? Che era una specie dei bigini, un po' la Don Milani, anche Don Milani nei nostri tempi ha fatto sto lavoro di educare, di dar cultura ai giovani, cultura e lavoro, no? Ma questi aiuti non bastavano, perché questi adolescenti avevano bisogno di una formazione professionale adeguata e molti di loro anche di una casa, di un alloggio. Non stiamo appunto a riferire, penso che capiamo subito, Torino, metà dell'Ottocento, primo processo industriale e primi fenomeni di urbanizzazione difficile, quindi fenomeni di emarginazione, giovani operai che non avevano alloggio, ragazzi per strada, no? E nacque allora una casa di giovani lavoratori vicino all'oratorio. Furono create delle officine, dei laboratori e anche un piccolo seminario, capito? Cioè i ragazzi, i giovani che manifestavano aspirazioni al sacerdozio, Don Bosco aveva fatto appunto una specie di percorso per loro. Aprì anche un'attività editoriale che poi sappiamo diventerà importantissima, no? Nel 1853 fondò una piccola rivista, Letture Cattoliche, di chiave apologetica, di lotta, diciamo, alla propaganda protestante che era molto forte nelle zone del Piemonte, la difesa della verità cattolica. Diciamo contro i protestanti e soprattutto contro il pensiero laico e anticlericale. E noi ci lamentiamo oggi, ma sapete che quest'epoca era molto più anticlericale. C'era proprio lo scontro deciso tra il positivismo, il razionalismo della cultura civile, della cultura diffusa e la Chiesa. Incoraggiato da Papa Pio IX, con il quale ebbe una profonda intesa, fondò i Salesiani, appunto, una società religiosa di uomini che portasse avanti le numerose iniziative. Il primo nucleo dei Salesiani è del 1859. Poi sappiamo l'epopea di Don Bosco, che è stato anche in vita osannato, glorificato, dove arrivava in Francia, lo accoglievano, si riempiva la stazione di gente, per dire, no? Che l'opera di Don Bosco incominciò a diffondersi prima attraverso il Piemonte, poi in Liguria, poi nel resto d'Italia, in Francia, dove divenne molto popolare, nel resto dell'Europa e persino in America del Sud, soprattutto in Argentina. Salesiani in Argentina hanno così costruito un percorso importantissimo, anche oggi hanno una presenza significativa. Nel 1874 riceve l'approvazione delle costituzioni dei Salesiani e nel 72 aveva aggiunto una congregazione femminile di educatrici, le figlie di Maria Ausiliatrice, che ebbero come prima madre, anche qui era capace di vedere le persone. Sapete che il suo successore Rua è diventato santo e la prima superiora, diciamo, di questo gruppo di donne, che è Domenica Mazzarello, è stata proclamata santa nel 51, nel 1951 da Pio XII. C'è anche un altro aspetto, che tutte queste opere, come potete immaginare, alcune delle quali anche grandiose, come la chiesa di Maria Ausiliatrice a Torino o del Sacro Cuore a Roma, richiedevano enormi risorse. La chiesa di Maria Ausiliatrice, se andate anche oggi, è una chiesa splendida, appunto, è un barocco ricchissimo. E richiedevano appunto enormi risorse. Don Bosco era bravissimo a coinvolgere privati e istituzioni come benefattori. Del resto la sua fama di santità, la sua genialità pedagogica, il coraggio sociale delle sue iniziative, i miracoli di guarigioni ottenute per l'intercessione di Maria Ausiliatrice attiravano le folle verso di lui e ne diffondevano una fama, in alcune occasioni anche trionfale. Morì il 31 gennaio, sapete, la liturgia lo ricorda, anche noi lo ricordiamo, il 31 gennaio del 1888, a 72 anni. Vorrei però, queste sono cose che conosciamo, è utile ricordarcele perché così la figura prende forma, però sarebbe più interessante ancora, e noi questo tempo non l'abbiamo, ma sarebbe interessante capire un po' di più la sua spiritualità, cioè come ha configurato nel suo tempo, nella Torino dell'Ottocento, come ha configurato la sua testimonianza al Vangelo. Perché sapete, noi siamo anche noi davanti a questa sfida, no? Noi siamo nella postmodernità, la società post-industriale, postmoderna, e ci stiamo chiedendo quali sono i metodi di evangelizzazione. Beh, questi personaggi qui vedete che erano degli inventori di stili di evangelizzazione, ma non inventori perché si mettevano a tavolino e stabilivano delle strategie, perché vivevano una spiritualità evangelica che si confrontava con i segni dei tempi. E appunto noi non possiamo fare questo lavoro, però vi indico alcuni modelli che San Giovanni Bosco aveva. Beh, il primo era obbligato, San Luigi Gonzaga, perché San Luigi Gonzaga era il modello della educazione cristiana dei giovani, no? Le sei domeniche in preparazione al 21 giugno, la festa di San Luigi, sono rimaste fino a qualche decennio fa un riferimento forte anche nelle nostre parrocchie, no? Però poi i modelli effettivi a cui lui si riferiva erano San Filippo Neri, primo, interessante, no? Quel prete allegro di Roma, quel romanaccio che aveva inventato a Roma due secoli prima l'oratorio romano. Il prete santo dell'oratorio romano, di cui ammirava lo zelo e l'allegria, lo humor, l'allegria contagiosa e caritatevole. Anche qui sarebbe bello fermarsi, perché dice un prete di oratorio funziona, un altro funziona meno, perché occorre che il Vangelo assume un'umanità, un'humanitas giovanile, no? E questo anche in una parrocchia è fondamentale, che ci sia la capacità nostra di capire i giovani, di stare coi giovani, di dare entusiasmo ai giovani, ma è un elemento importante del Vangelo questo, e di tutti noi. A parte che ci dimentichiamo che Gesù e gli Apostoli erano dei giovani, ce lo dimentichiamo. Ma noi siamo talmente abituati alle comunità di vecchi che quando si dice giovani si pensa subito a dei problemi, no? Quindi San Filippo Neri e poi soprattutto San Francesco di Sal, che San Giovanni Bosco rese patrono di tutta la sua opera, tutto il suo lavoro con i giovani, soprattutto con quelli più difficili. Chiedeva a lui e ai suoi collaboratori una grande dolcezza. E lui voleva imitare la forza e la mansuetudine di San Francesco di Sal. Sapete che San Francesco di Sal ha cambiato per tutta l'Europa, si può dire, una spiritualità rigorista, giansenista, riscoprendo l'amore. Cioè è uno che ha aperto tutti i temi moderni della spiritualità, San Francesco di Sal. Ginevra, appunto, la città di Calvino, la città triste di Calvino, San Francesco di Sal, la dolcezza del Vangelo, no? Era quindi ciò che univa Francesco di Sal e Don Bosco, era la loro profonda umanità, la divina dolcezza del Vangelo, appunto, no? E questo comportava anche per San Giovanni Bosco, distaccarsi da un giansenismo rigido e triste che è stato dominante. Vi ricordate che non si faceva la comunione, che la confessione era ossessiva, appunto, che c'era un controllo della morale cattolica sulla vita della gente, no? Cioè, il rigorismo ha dominato il 700 e l'800 europeo, soprattutto in Francia, ma anche in Italia, ed è stata soprattutto l'Italia, Sant'Alfonso dei Liguori nel 700 e l'influsso di San Francesco di Sales, che hanno recuperato questo tema evangelico di fondo, della misericordia, della bontà, dell'amore. Se noi oggi predichiamo così, lo dobbiamo a questi passaggi del cristianesimo. Ma, solo una piccola cosa, il personaggio che esercitò su di lui l'influsso più profondo fu un suo amico che aveva 4 anni di più, Don Giuseppe Cafasso. Anche qui servirebbe un discorso. Sapete, Torino, quando siamo andati in pellegrinaggio, siamo entrati un po' in questo fenomeno straordinario. La Torino dell'Ottocento ha avuto una fioritura straordinaria di santi, ma apposta, perché era sul confine coi protestanti, Piemonte, Savoia, no? Era stata appunto la capitale d'Italia, e quindi la cultura laica era fortissima, ed è stata per alcuni versi la capitale dell'industrializzazione, no? Cioè, dove la modernità ha spinto più forte, sono nati dei movimenti cattolici, di cui si può discutere oggi, perché avevano la chiara prospettiva della restaurazione cattolica, no? E tuttavia, appunto, hanno espresso una fecondità della santità dentro la storia. Ma c'è una sfilza di personaggi torinesi che sono andati agli altari nell'Ottocento, e questo è uno, Don Giuseppe Cafasso, che sarà canonizzato da Pio XII nel 47. Allora, si erano conosciuti da adolescenti, poi Cafasso era diventato, aveva 4 anni in più, era diventato insegnante al Collegio Ecclesiastico di Torino, dove tra il 41 e il 44 Don Bosco aveva completato la sua formazione sacerdotale. E anche qui, se avessimo tempo sarebbe interessante, Cafasso, che insegnava morale, seguiva l'insegnamento di Sant'Alfonso, il grande vescovo napoletano, che ha composto tanti libri di preghiera, tante canzoni spirituali, tante poesie, e ha scritto quel trattato di teologia morale che ha cambiato il cattolicesimo europeo. Europeo, dico, E appunto, la morale alfonsiana, piena di equilibrio, di misericordia, di mediazione, a me piacerebbe una volta, perché qualche strumento ce l'ho su questo discorso, di farvi vedere come la morale del 600 e 700, anche in Italia, era più aperta di quella di oggi, era più aperta delle encicliche di oggi sulla morale. Cioè, dava più spazio alla coscienza, al conflitto di valori, al dibattito, il probabilismo, il probabiliorismo. Erano tutti sistemi di una morale che non è sempre chiara, non è abi chiaro-scuro, ma chi chiede un lavoro di coscienza, tutte robe. Comunque, la morale alfonsiana, che introduceva una sensibilità nuova rispetto al giansenismo, e li accusavano di essere troppo larghi, lassisti, no? Questi qui. Don Bosco scrisse di Cafasso: per la sua virtù, la sua calma prodigiosa, la sua penetrazione delle coscienze, la sua prudenza, riuscì a convincere anche chi con acrimonia contrastava la comprensione e l'equilibrio di Sant'Alfonso. Don Cafasso era la mia guida e fu anche mio direttore spirituale, e se io ho fatto qualcosa di bene, lo devo a questo degno ecclesiastico nelle mani del quale ho messo tutte le mie decisioni, tutte le preoccupazioni e le iniziative della mia vita. Vi cito una frase in un panegirico alcuni giorni dopo la morte del Cafasso nel 60. Don Bosco ricorda le virtù del suo maestro che ha preso come modello, che sono anche, mi pare in parte, le virtù di Don Bosco: la sua profonda umiltà, la sua pietà sublime, la preghiera appunto, la sua intelligenza fuori dal comune, la sua innocenza celeste e la sua consumata prudenza. Sono anche le virtù che hanno caratterizzato la figura di Don Bosco.